Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la lettura del simbolo della nostra fede per vedere come, almeno per quel che sono stato capace di dire, come questo simbolo della fede può essere in qualche modo ispiratore di vita per essere coerenti, perché il nostro vivere sia coerente con quello che diciamo nel simbolo della fede. Questo è un po' il tema generale di tutto il nostro percorso. Nel mese scorso avevamo visto un po' il mistero che stavamo vivendo preparandoci al Natale, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Oggi continuiamo col passo successivo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. Vediamo come dall'incarnazione, si è fatto uomo, si passa subito, immediatamente, alla croce. Fu crocifisso. Questo ci può far pensare, ma Gesù non ha fatto nulla? Niente di quello che Gesù ha fatto è degno di entrare nel simbolo della fede? Dove sono tutti i suoi miracoli? Dove sono tutte le sue parabole, i suoi discorsi, i suoi viaggi, le sue fatiche, le discussioni coi farisei? Tutto questo non fa parte della fede? Non so se voi ci avete mai pensato. Da si è fatto uomo, si salta subito, fu crocifisso. È come dire appunto che ciò che è decisivo per la nostra salvezza è certamente la sua venuta nel mondo come uomo. Ma che ci ha salvato non sono i suoi miracoli, ma è la sua morte, il suo amore che vediamo perfetto e pieno, pienamente realizzato sulla croce. I miracoli, le parabole, le discussioni non sono decisivi per la salvezza, o almeno non sono questi, che certamente Gesù li ha compiuti e si è servito anche di questi. Ci sono stati, però tutti come segni per farci conoscere Gesù e per farcelo accettare come figlio di Dio, come Dio da Dio, luce da luce, eccetera, per farcelo accettare come generato dal Padre, generato da Dio, per farcelo accettare come nostro Dio e nostro Salvatore. Quindi tutto è importante, certamente, quello che dicono i Vangeli. Tutto è divino, tutto rivelazione, ma tutto in funzione del nostro credere che quel Gesù che è Dio, che è nato a Betlemme, fu crocifisso. È arrivato ad esprimere l'amore fino alla fine. E allora vediamo quel fino alla fine. Fu crocifisso per noi. Questo per noi è l'interpretazione della Chiesa. È la Chiesa che dice Gesù è morto per noi. Certamente lo sappiamo da Lui anche questo, perché tutta la sua vita è stata per noi. Lui è stato mandato dal Padre. Pensate quante volte dice che è stato mandato. Solo nel Vangelo di Giovanni almeno una quarantina di volte. Quindi Gesù è venuto e il Padre perché l'ha mandato? L'ha mandato perché noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di Lui. Noi abbiamo bisogno della sua offerta sacrificale, del suo sacrificio. Per noi discese dal cielo, avevamo detto prima. Per noi è nato, per noi si è fatto uomo, per noi fu crocifisso. E in questo per noi è espresso tutto l'amore di Gesù che ubbidisce al Padre per fare la sua volontà. E la volontà del Padre è che tutti gli uomini siano salvi. Per noi. Quel per cosa vuol dire? Può voler dire varie cose. Può voler dire a nostro favore. A nostro favore fu crocifisso. Torna a nostro vantaggio la sua morte in croce. Ma potrebbe anche essere inteso per causa nostra fu crocifisso. E allora dice tutto il dolore perché appunto se è per causa nostra. Ma quel per noi potrebbe, volendo, potrebbe significare o voler dire anche questo, per ottenere noi, per guadagnare noi, per guadagnarci, per, difatti qualche volta lo dice, per acquistarci. Ci ha acquistati con il suo sangue, per ottenerci. E quindi questo per esprimerebbe anche tutta la gioia, perché dice il frutto della croce è la nostra salvezza, ci ha guadagnati. Fu crocifisso per noi, quindi a nostro favore, per causa nostra, per guadagnarci. Sotto Ponzio Pilato, guardate quanta delicatezza hanno avuto i vescovi che hanno stilato e scritto e poi firmato il simbolo della fede nei primi grandi concili. Dice soltanto sotto Ponzio Pilato, non dice per la condanna di Ponzio Pilato, non vengono nominati nemmeno i giudei che l'hanno accusato, nessun senso di, come dire, di vendetta, ma neanche di ricordare il male fatto, perché è per i nostri peccati, quindi dovremmo esserci dentro tutti nella causa della sua morte. Sotto Ponzio Pilato, perché vi è nominato quest'uomo? Cosa ci sta a fare nel simbolo della nostra fede? Nominare un uomo così, che non è neanche un San Francesco, non è neanche un San Paolo, non è neanche Ponzio Pilato, era un uomo mica non da imitare. Sotto Ponzio Pilato, ma questo è nominato espressamente nel simbolo perché? Perché nessuno possa arrivare a pensare che la crocifissione di Gesù è un mito, un'invenzione, una parabola, ma invece è un avvenimento storico, reale, documentato, successo veramente. Per questo motivo, per dire che la morte di Gesù è davvero avvenuta come morte di un uomo. Per questo lo nominiamo senza nessun accento di accusa né a lui né a chi per lui né ai suoi soldati, solo per questo motivo, perché la crocifissione è un fatto e noi lo crediamo e ne facciamo oggetto della nostra fede, è veramente avvenuta in un'epoca precisa della storia e in un luogo preciso, perché Ponzio Pilato era governatore in quella regione dell'impero romano. Non dice sotto Tiberio Cesare, che era a Roma, e allora si potrebbe pensare è stato crocifisso in un posto qualunque dell'impero romano. No, sotto Ponzio Pilato, quindi vuol dire nel territorio dove era governatore Ponzio Pilato, e non in un secolo vago del passato, perché Ponzio Pilato è stato governatore dal 26 al 36, quindi in quegli anni lì. Quindi è un avvenimento documentato che si sa dove e quando è avvenuto. Per questo tutto questo è detto semplicemente con quel sotto Ponzio Pilato. Quindi nel simbolo della fede non diciamo il modo con cui l'odio e il rifiuto o la politica hanno agito. Oggetto della nostra fede è Gesù, è Lui, e ciò che Lui ha vissuto e come Lui lo ha vissuto, come Lui ha vissuto la crocifissione, l'umiliazione della crocifissione, che è forse una sofferenza più grande della sofferenza fisica, l'umiliazione. E l'ha vissuta come offerta d'amore per noi, come un sacrificio, un atto di amore grande. Dire sotto Ponzio Pilato è affermare soltanto che Ponzio Pilato era governatore di quel posto e niente di più. Morì e fu sepolto. Morì è l'esito della crocifissione. Quindi l'esito c'è stato. Ci sono sorte in passato e continuano ogni tanto anche oggi notizie che girano che Gesù, cioè colui che è stato crocifisso, era un sosia e lui invece è riuscito a scappare e a rifugiarsi in Nepal o in Tibet, cioè in regioni dove nessuno di noi andrà mai a vedere, che non si può verificare. Quindi queste false notizie continuano. Ogni tanto viene fuori qualche romanzo grosso, magari, e che tutti comprano, perché le cose strane piacciono a tutti, hanno prurito di udire, diceva San Paolo. C'era e c'è sempre stata questa notizia che gironzola per il mondo, che è stato un sosia, oppure che al posto suo è morto Barabba, oppure che non è morto del tutto, che l'hanno tirato giù prima e via, e ancora eccetera eccetera. Invece il simbolo della fede dice morì, e così questo nostro simbolo della fede ci rimanda ai Vangeli tali e quali, che testimoniano che lui è morto. Pensate, San Giovanni addirittura al colpo di lancia esce sangue e acqua, e poi Giuseppe d'Arimatea che va a chiedere il corpo e Ponzio Pilato manda a verificare se è davvero morto, quindi c'è la dichiarazione dell'ufficiale sanitario o dell'ufficiale necroscopo, e quindi morì. Questo morì ci fa pensare alla morte di tutti gli uomini. Tutti muoiono, forse anch'io. Voi ridete perché sentite che quel forse non è al suo posto. Tutti muoiono. E Gesù ha partecipato quindi alla vita umana fino in fondo. L'unica cosa che non partecipa è il peccato, cioè la ribellione a Dio. Questa è l'unica cosa degli uomini a cui Gesù non ha partecipato. Ma a tutto il resto, comprese le conseguenze del peccato, che sono la fatica e la morte, ha partecipato anche lui. Questo dice la sua piena, perfetta solidarietà con la nostra umanità. E fu sepolto. Anche questo è una testimonianza dei Vangeli. Addirittura quel sepolcro è stato sigillato. Essere sepolto cosa vuol dire? Garanzia che è morto. A Gesù non è stato risparmiato questo passaggio che completa la morte, non solo fisicamente, ma anche socialmente, perché essere sepolto vuol dire essere messo via. Non dà più fastidio, non occorre più vegliarlo, non occorre più far niente, è messo via. Quindi è una dichiarazione che la morte è davvero piena anche sociale. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. Il terzo giorno è risuscitato. Questo è detto con chiarezza, così, per riportare ancora le testimonianze dei Vangeli e di tutti gli apostoli, che erano tutti testimoni della sua risurrezione. È il mistero centrale, il mistero che fonda la nostra fede. Se non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, ripete più volte l'apostolo Paolo. È fondante della fede, non solo, ma è proprio questo il mistero che dà valore a tutto il resto, che dà valore alla sepoltura, alla morte, alla crocifissione e alla sua nascita. Se non fosse risorto, la sua morte cosa vale? Sarebbe ancora nel sepolcro. Se non fosse risorto, la sua nascita interesserebbe poco, perché è nato come tutti gli altri uomini, è morto come tutti muoiono, allora anche la morte degli altri uomini potrebbe essere un valore. E invece no, è perché è risorto che anche tutto il resto ha un grande valore per noi. Perché Gesù è risorto. È proprio perché Lui è risorto che tutto è importante. La risurrezione è una novità assoluta, perché di nessun altro è detto è risorto. È una novità assoluta che dà speranza a noi che gli apparteniamo, perché se è risorto lui, anche noi risusciteremo, dice San Paolo, anche noi. E quindi la nostra speranza, la speranza dell'umanità, comincia nel giorno della risurrezione. Fino a quel giorno la speranza degli uomini era qualcosa di molto limitato, povero. insicuro, incerto. Dal momento che Gesù è risorto, la nostra speranza diventa una cosa certa, continua, perseverante, che ci dà vita. Il terzo giorno è risuscitato. Quando Gesù annunciava la sua risurrezione il terzo giorno, i discepoli non capivano. Non solo non capivano, non avevano neanche coraggio, forse, ma neanche la voglia di chiedere spiegazione. Non hanno mai chiesto cosa vuoi dire con questo, con questa parola che non capiamo. Solo Marta credeva di aver capito e non chiedeva spiegazione neanche lei, pensava di aver capito, sì, l'ultimo giorno, ma l'ultimo giorno non è il terzo giorno. Quindi la fede di Marta nell'ultimo giorno è sì una fede, ma ancora proiettata nell'eternità, diciamo, non per questa terra. Non le dava speranza per questi giorni, per la sua vita. È il terzo giorno. Quindi, anche se Marta credeva di aver capito, non aveva capito. Non sapeva, si potrebbe anche pensare o dire così, che non sapeva che l'ultimo giorno, che siamo già nell'ultimo giorno, perché l'ultimo giorno qual è? È il giorno dopo il tempo. E il giorno dopo il tempo qual è? L'ottavo giorno. Il giorno di Gesù in quella vita che non muore più, la vita eterna. Quindi il giorno quando Gesù risorge, dove Gesù c'è risorto, quello è l'ultimo giorno, perché dopo di quello non c'è più altro tempo, perché lui è nell'eternità, lui è l'eternità, è la vita piena. È il giorno aggiunto ai sette giorni della creazione, l'ottavo. Per questo mistero del simbolo della fede è stato espresso anche architettonicamente, costruendo i battisteri ottagonali, per dire entriamo entrando nel battistero, quindi entrando nell'acqua del battesimo, entriamo nella vita eterna, nell'ottavo giorno. Già presente. Quindi entriamo nella vita piena, entrando nella vita e nella morte e nella risurrezione di Gesù, entriamo nella eternità. Risuscitare cosa significa? Non avevano una parola speciale per dirlo. Dovevano usare il vocabolario normale, come noi. Voleva dire alzarsi dal sonno. Anche la morte allora è vista come un sonno. Alzarsi dalla vita che muore. Avevano questo vocabolario e hanno usato questo. E in questi vocaboli del nostro vocabolario ci dobbiamo mettere dentro i significati ulteriori, nuovi. Non è solo come uno che si sveglia la mattina, ma svegliarsi dalla morte, la morte è un sonno un po' diverso da quello che ci prende la sera. È risuscitato il terzo giorno. Ci si alza dalla morte per una vita nuova, non solo un nuovo giorno uguale a quello di ieri, ma una vita del tutto nuova, un giorno del tutto nuovo, quindi una vita diversa, sconosciuta, perché non ne abbiamo l'esperienza. Una vita indipendente dal corpo e quindi indipendente dalla salute, dall'integrità fisica. A uno che manca un dito o che, a cui manca o è stata tagliata una gamba, può risorgere, ma la sua vita è indipendente da queste cose fisiche. E se è una vita nuova, è anche una vita da imparare. Uno che comincia a camminare nella vita nuova dovrà dar la mano a qualcun altro, perché deve imparare a camminare. Come un bambino che nasce deve imparare. Imparare il linguaggio, imparare a parlare, imparare a mangiare. Pensate quanto impiega un bambino a imparare a mangiare, che sembra la cosa più facile. E imparare a camminare, e poi tutto il resto. Quindi entrare nella vita eterna, nell'ultimo giorno, entrare nella risurrezione del Signore vuol dire avere l'umiltà di dire: devo imparare, mi faccio insegnare, do la mano a qualcuno, mi faccio condurre. L'esempio ce l'abbiamo dai piccoli, dai bambini. Forse per questo Gesù ha voluto ha preso in mezzo un bambino una volta a dire: chi non diventa come questo? E il bambino è uno che deve imparare tutto. Quindi se noi non siamo come uno che deve imparare tutto, non siamo bambini, allora niente da fare, nel regno non ci sei dentro. Per star nel regno devi farti condurre da qualcuno, farti aiutare, imparare. Il terzo giorno è risuscitato. Allora questo ci dice che noi siamo nelle mani di Dio, sempre. Se si dice è risuscitato, cosa vuol dire? Il momento della morte non lo ha allontanato, non lo ha eliminato dalle mani di Dio. Se è risuscitato vuol dire che anche morendo era nelle mani di Dio. Gesù, difatti, si era consegnato: nelle tue mani affido il mio spirito. Morendo uno è nelle mani di Dio, e nelle mani di Dio uno non è sparito, non è morto quando è nelle mani di Dio. Le mani di Dio continuano a dargli vita. E questa volta vita nuova, dopo la morte. Siamo nelle mani di Dio anche morendo. Il proclamare, il professare la fede nella risurrezione è professare la fede nella potenza, nella verità, nella realtà delle mani di Dio. Le mani di Dio non portano morte, portano sempre vita, anche se nuova, ma è vita. Dire risorgeremo, cosa vuol dire? Sono sicuro che le mani di Dio non mi buttano via. Sono sicuro che le mani di Dio continueranno nella fedeltà dell'amore di Dio anche per me. dire es risorgere o risurrezione è come dire sono sicuro che sono sempre, sarò sempre nelle mani di Dio, anche nel momento e anche dopo e anche 3 giorni dopo la morte. E aggiunge la nostra professione di fede secondo le scritture. Da dove viene questa espressione? Ancora dai Vangeli. È Gesù stesso, quando predice la propria morte, predice anche la risurrezione secondo le scritture. E Gesù risorto ai discepoli di Emmaus e poi ancora ai discepoli che incontra nel cenacolo, ricorda le scritture. Le scritture, che cosa sono le scritture? Sono l'espressione concreta umana, l'espressione umana della volontà di Dio. Quando scrivevano gli uomini le scritture, scrivevano l'amore di Dio, aspetti vari, sfaccettature diverse dell'unico amore di Dio per l'uomo, per tutti gli uomini. Quindi dire secondo le scritture è come dire secondo la manifestazione dell'amore del Padre per gli uomini. Le scritture vogliono descrivere con parole umane l'amore di Dio per gli uomini, la sapienza dell'amore di Dio per gli uomini, o l'amore sapiente di Dio per gli uomini. Quali scritture? Qui il simbolo della fede non lo dice. E Gesù cosa ha detto invece? Tutte. I salmi, i profeti, Mosè, la legge, tutto, tutta la scrittura. Noi cerchiamo solo quei passi che lo dicono esplicitamente: il terzo giorno ridarà la vita, come c'è in Osea 6:2, oppure il Salmo 16:10, che dice il mio corpo non vedrà la corruzione, e così qualche altra. Sono poche quelle che lo dicono così come piace sentirlo dire a noi. Probabilmente i rabbini ne troverebbero molte di più, tanto che la lettera agli ebrei dice che addirittura Abramo aveva fede quando portava il figlio Isacco sul monte, aveva fede che Dio è capace di far risorgere dai morti. Ma poi ne parlano le scritture anche, pensate, la storia di Giuseppe, venduto dai fratelli, non è tutta una profezia della risurrezione di Gesù? Per chi vuol leggere. E così chissà quante altre pagine riusciremmo a trovare, che sono la profezia, o che portano lo stesso amore di Dio che c'è nella risurrezione di Gesù. La vita di Giobbe, l'esperienza di Giobbe, o quella del libretto, raccontata nel libretto di Giona, che viene pescato da un pesce e mangiato ben bene tutto intero e poi buttato fuori. E tutte le scritture, e chissà quante altre, ma tutte le scritture. Il fatto stesso che la scrittura esista, pensate, il fatto stesso, per chi è la scrittura? Cioè, per chi è l'amore di Dio diventato parole umane? Per chi è? Per uomini destinati a sparire nel nulla? Qui Quindi anche solo il fatto che le scritture esistono dice che puoi avere una speranza di vita eterna. Il fatto stesso che le scritture esistono ti dicono che c'è la risurrezione. E il primo a viverla, il primo a sperimentarla è colui che è senza peccato, è il primo, la primizia, il figlio di Dio. Le scritture non sono per morti che muoiono e restano morti. Le scritture sono per i vivi. Tutti vivono per Lui. Ecco perché Gesù trova profezia della risurrezione anche in quella frase del libro dell'Esodo, o no, di tutti i libri della scrittura che dicono Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Questi tre sono morti. Ma se tu dici che Dio è il Dio, ancora oggi è il Dio di Abramo, vuol dire che Abramo è vivo. Il Dio di Giacobbe vuol dire che Giacobbe è vivo. Quindi c'è l'aris, tutti vivono per Lui. Se non ci fosse la risurrezione, se non fosse vera la risurrezione di Gesù e quindi la nostra, che siamo uniti a Lui e uniti di un'unità reale, non immaginaria. Se non ci fosse risurrezione, non ci sarebbero le scritture, non avrebbero senso, non sarebbero parola di Dio. Ho pensato che ci fermiamo qui, quindi abbiamo letto queste tre righe del simbolo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. Com'è che noi, la nostra vita, cioè il nostro modo di pensare, di parlare, di camminare, di agire, di vivere insieme agli altri, è coerente con questa fede? La nostra coerenza, dove la mettiamo? Allora, io direi, non dico tutto perché il povero me non sono capace. Completerete voi, non completerete neanche voi, ma aggiungerete qualcosa anche voi. Ma quel che vi dico io è questo poco adesso. Una prima coerenza. Se fu crocifisso e morì, la croce non ci fa più paura, perché se è morto in croce Gesù, qualunque croce che noi possiamo incontrare o vivere, anche se ci viene messa addosso dagli altri, come è stata messa addosso a Gesù dagli altri, qualunque croce non ci fa paura, non ci deve far paura. Non dobbiamo vederla come un limite, non dobbiamo vederla come una disgrazia, perché per Gesù la croce non è stata una disgrazia, non è stata un limite. È quella realtà che ha dato, che ha aperto le porte a Gesù per manifestare la perfezione, la pienezza del suo amore. Quindi, conseguenza ancora, coerenza, l'accettiamo la croce, sia quelle piccole, che possono essere anche tante ogni giorno, sia qualche croce un po' più grande, anche quella che può durare tutta la vita, come l'ha accettata il nostro Enrico, e è durata tutta la sua vita, da quando l'ha iniziata. Dopo la croce c'è ancora qualcosa, la morte. e la risurrezione il terzo giorno, non subito subito, non il giorno dopo, il terzo giorno. Vediamo il dopo, lo vediamo già presente, perché noi crediamo che Gesù è risorto. Quindi il suo, questo futuro della vita piena, dell'essere nelle mani di Dio pienamente, lo vediamo già presente anche quando incomincia una croce. E poi, secondo le scritture, cosa vuol dire la nostra coerenza? Diventerà così che leggeremo le scritture con amore. Ci vengono date come espressione dell'amore di Dio, di un amore di Dio che si incultura nella nostra situazione umana, nella nostra modo di pensare, di vivere, di parlare. Quindi leggeremo le scritture con amore e anche con sorpresa. Ogni scrittura è una sorpresa, è qualcosa di nuovo. Ci introduce in quella vita che ancora non conosciamo del tutto e che dobbiamo imparare, quindi è sempre tutto nuovo. Ogni volta che ci accostiamo alle scritture, sia che le leggiamo noi dal libro, sia che ci vengono proclamate o ricordate dai fratelli, è una sorpresa, perché l'amore di Dio è sempre sorprendente, è sempre più grande, è sempre supera anche la nostra fantasia. Non siamo capaci di inventare o di immaginare. È sorprendente l'amore di Dio. Quindi le scritture testimoniano la verità di quel che succede. Secondo le scritture, Gesù è morto e risorto secondo le scritture, quindi le scritture contengono già tutto il mistero e quindi tutto l'amore, quindi tutta la bellezza di Dio. Le scritture parlano di Gesù, ma anche di noi che siamo uniti a Gesù. Se parlano di Lui, parlano anche di noi. Se le scritture sono l'amore di Dio per noi e ci rivelano Gesù, vuol dire che tutto è amore di Dio e quindi tutta la nostra vita è presente a quella sapienza di Dio che parla con amore. Parlano di Gesù, parlano di noi, della nostra vita presente, di quella di oggi, di quella di questi giorni, parlano di questa nostra vita presente come della radice o della base sulla quale sorgerà la nostra vita futura. Nella nostra vita presente stiamo preparando la base o il sostegno per quella vita dell'ottavo giorno che Dio ci darà quando saremo del tutto e completamente nella sua mano. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.